Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con lo Spirito.
Il Signore oggi ci invita alla fedeltà al suo patto, alla sua alleanza, alla sua parola, a custodire il cuore. E prendiamo come spunto, come inizio anzi, di questa Eucaristia però, le parole della colletta, perché tutto si fonda su una parola di Dio, o meglio, su una promessa. O Dio che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano. La nostra risposta si fonda sulla promessa di Dio e perciò al centro di questa Eucaristia mettiamo la sua promessa. La promessa che ricordiamo e che attuiamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 17, versetti 5 e 8. Così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamarisco nella steppa, non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi, nel deserto, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi. Nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 15, versetti 12-20. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 6, i versetti dal 17 al 26. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno E quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore.
Ecco, come ho detto, come ho accennato all'inizio e come abbiamo soprattutto ascoltato nelle letture, particolarmente sulle due letture sulle quali mi fermo per dire una parola, cioè la prima lettura tratta dal profeta Geremia il Vangelo, al centro troviamo parole che ricordano una alleanza, un patto, un accordo sigillato attraverso delle benedizioni o maledizioni che concludono solitamente un accordo. E però è bello anche inquadrare tutto alla luce della colletta, della preghiera iniziale di questa Eucaristia, perché vede in una luce diversa, in una prospettiva diversa, che completa quello che le letture ci dicono, e cioè la colletta: o Dio che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola. Questa è l'esortazione a cui ci invita in modo diverso sia il profeta Geremia nelle sue parole, sia il Vangelo, a essere degni di divenire tua stabile dimora. È una promessa di Dio. Questa è la visione della colletta, che è complementare. E per tornare alle letture, alla prima lettura, appunto, troviamo le parole di Geremia, questi pochi versetti, nei quali troviamo una maledizione e una benedizione. La maledizione per l'uomo che confida nell'uomo e che pone nella sua carne il suo sostegno. E la benedizione è per l'uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. E come ho detto, troviamo questa conclusione anche in altri testi, non solo nella Scrittura, ma anche in altri testi. Ma per stare alla Scrittura, troviamo al capitolo 28 del Deuteronomio la stessa conclusione, le stesse parole alla conclusione del secondo grande discorso di Mosè nelle steppe di Moab. Le benedizioni, o meglio, non ricordo se ci sono prima le benedizioni o le maledizioni, comunque tutte e due che sono collegate a un'alleanza, a un patto che lega i contraenti, in questo caso sempre Israele al Signore. E le ritroviamo anche in Geremia. E dobbiamo anche ricordare, ho pensato, che sia necessario per comprendere, che Geremia è il profeta dell'alleanza rinnovata, come troveremo al capitolo 31. È il profeta dell'alleanza rinnovata, al capitolo 31, nella quale dice che il Signore porrà la sua legge, la scriverò sul loro cuore. Così si dice al capitolo 31, la grande promessa fatta da Dio attraverso le parole di Geremia del profeta: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. È l'alleanza, non è un'altra legge, è sempre l'alleanza rinnovata, e questa volta sostiene il profeta, scritta nel cuore dei figli di Israele, in modo tale che la possano osservare. È una promessa anche questa. E ritroviamo nel nostro capitolo, tutto il capitolo 17 in realtà, se lo leggessimo tutto, al centro, non a caso probabilmente, il cuore, e lo ritroviamo anche qui nelle parole della, che abbiamo, nei versetti che abbiamo letto. Per loro lo stesso capitolo comincia con il ricordo del cuore al versetto primo. Il peccato di Giuda è scritto con stilo di ferro e inciso con punta di diamante sulla tavola del loro cuore e sui corni dei loro altari. È inciso con una punta di diamante sulla tavola del loro cuore. Il peccato di Giuda è un peccato indelebile, quasi come se fosse un peccato indelebile. E così troviamo in altri versetti, ma non li possiamo leggere, altre volte, ancora una volta, il termine cuore al centro o che collega tutto il capitolo. Allora, rimanendo nei nostri versetti, il versetto che parla del cuore dice nel nostro testo: allontanando il suo cuore dal Signore. La riproposizione che fa Geremia attraverso queste parole, attraverso il ricordo delle maledizioni e benedizioni, e una riproposizione quindi dell'alleanza di Dio con il suo popolo, richiede la confidenza nel Signore e non nell'uomo. E in altri termini, la stessa cosa che si diceva al capitolo 28 del Deuteronomio: osserverai la mia legge. E se la osservi avrai le benedizioni, se non la osserverai ci saranno le maledizioni. È la stessa riproposizione, però attraverso termini diversi, una visuale, una prospettiva, se vogliamo, diversa. Non più l'osservanza, è chiaro che è sottintesa, non è la cancellazione dell'osservanza, ma anzi è ciò che sta a monte dell'osservanza. Non sono parole queste di Geremia che cancellano l'alleanza, ma che la vogliono rinnovare, che vogliono fare sì che il popolo viva davvero nell'alleanza, possa vivere nell'alleanza. E al posto dell'osservanza, come dice il capitolo 28 del Deuteronomio, questa volta troviamo le parole: la confidenza, la fiducia. La maledizione deriva dal fatto che la fiducia, la confidenza, non è nella parola di Dio, nella sua promessa, in Dio stesso, ma è nella propria carne, nel proprio sostegno, e quindi l'allontanare, che porta a allontanare il cuore dal Signore. Ciò che rende il cuore vicino al Signore è la confidenza in Lui, e ciò che permette di mantenere il cuore vicino al Signore, all'alleanza, mantenere il cuore disposto a che il Signore scriva la propria alleanza nel cuore, confidare in Lui. È una, se vogliamo, è una, non so se si può dire così, una interiorizzazione dell'osservanza dei comandi del Signore, della parola, dei precetti di Dio. E ciò, o meglio detto, a cui deve portare l'osservanza dei precetti, dei comandi, delle indicazioni del Signore. Se osservata secondo lo spirito che dice Geremia, porta ad avere il cuore attaccato a Dio, ad avere la legge di Dio scritta nel proprio cuore, e coi frutti che vengono poi detti. Non vedrà colui che confida nel Signore e che il Signore è la sua fiducia, è come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici, eccetera, non teme quando viene il caldo, non smette di produrre i frutti. Così viene descritta la disposizione, ciò che opera Dio e ciò che fa l'uomo nell'alleanza. Nel Vangelo è chiaro che si riprende la stessa figura letteraria, troviamo anche qui parole che possiamo paragonare a quello che troviamo in Geremia, la riproposizione in Geremia di una maledizione e di una benedizione. E nelle parole di Gesù troviamo la proposizione di una beatitudine e dei famosi guai che possiamo paragonare alle maledizioni. È perciò anche nelle parole di Gesù, ho pensato così, è di nuovo la riproposizione dell'alleanza fra Dio e il suo popolo, è chiaro, estendibile in Gesù, attraverso la fede di Gesù, la fede in Gesù, a ogni uomo, a ogni popolo, ma è la riproposizione da parte di Gesù dell'alleanza. Attraverso le parole di Geremia l'abbiamo vista riproporre e attraverso le parole di Gesù. È un'intensificazione dell'alleanza. E Gesù le pronuncia, mi è parso importante sottolinearlo, alla grande folla dei suoi discepoli e alla grande moltitudine di gente che lo segue dalla Giudea, da Gerusalemme, perfino dal litorale di Tiro e di Sidone, e che vanno per essere guariti, per toccare Gesù ed essere guariti. Ma prima di questo, dice il testo, al versetto 18, dice Luca, erano venuti per ascoltarlo, per accogliere il suo insegnamento. E Gesù pronuncia queste parole, dice, lo ricorda il versetto 20, Gesù alza gli occhi verso i suoi discepoli e pronuncia queste parole. I suoi discepoli. Penso che qui possiamo vedere nei discepoli che qui vengono ricordati, non solo i discepoli in modo stretto. Dobbiamo immaginare anche la scena. Andavano per toccarlo, probabilmente erano tutti mescolati, e quindi lo sguardo di Gesù era rivolto a tutti. Quelli che già lo seguivano, con una fede che è, diciamo, incipiente in Gesù, e quelli che vanno da Lui per essere guariti, ma dice il testo, anche per ascoltarlo. E in un certo modo, almeno si pongono la questione delle parole dell'insegnamento di Gesù. Come prenderlo? Quindi è una folla diversificata, però è una folla che vuole ascoltare Gesù. E Gesù farà un discorso in Matteo, lo sappiamo, il discorso della montagna, che dura 3 capitoli. In Luca sarà un capitolo solo, e forse neanche intero, molto più concentrato, e anche le benedizioni saranno meno. In Luca abbiamo i guai, ma abbiamo anche un seguito del discorso. Le benedizioni che Gesù pronuncia, le beatitudini, avranno un seguito nel discorso del capitolo 6 di Luca. Gesù continuerà a parlare ai suoi e dirà altre cose. E possiamo considerare perciò queste parole, queste beatitudini e questi guai, come la riproposizione da parte di Gesù dell'alleanza attraverso il suo insegnamento, che è ad un tempo un insegnamento antico, perché è la riproposizione dell'alleanza, ma anche nuovo, capace di creare, capace di completare, capace di portare a termine ciò che già l'alleanza conteneva. Alza gli occhi e pronuncia queste parole: beati voi poveri, beati voi che ora avete fame, beati voi che ora piangete, beati quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando, vi insulteranno, disprezzeranno il vostro nome, dice il testo, come infame, a causa del Figlio dell'uomo. È la riproposizione da parte di Gesù, e i guai lo confermeranno, perché non faranno altro che confermare le beatitudini. È la riproposizione della visione e di ciò, dell'opera di Gesù nel rinnovamento del suo popolo, dei suoi, del popolo che segue Gesù, che segue l'alleanza. È la riproposizione creativa da parte di Gesù, che troviamo anche in altre scritture, nella proposizione dei poveri del Signore. Quante volte, ascoltando i profeti, noi stiamo leggendo Isaia e troviamo la nascita dell'idea del resto di Israele, che poi andrà avanti, del resto povero e umile, come troveremo in Sofonia e nei profeti più avanti, La riproposizione del popolo è come deve essere secondo i profeti: povero, che è umile, che deve essere affamato della giustizia di Dio, della giustizia di Dio, dell'invocazione della giustizia di Dio, ma anche dell'essere giusti, e che piange per il regno di Dio, per l'instaurazione che invoca, piangendo, l'instaurazione del regno di Dio. Con l'ultima beatitudine, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando, vi insulteranno a causa del figlio dell'uomo. Perché? E Gesù fa un'ultima riproposizione, dice di rallegrarsi. Perché? Perché questa parlare in questo insulto e disprezzo è ciò che hanno già provato i profeti prima di voi, ed è ciò che convalida il profeta, che perciò conforta e garantisce di essere nell'alleanza. Così viene detto anche alla fine, quando ricorda nei guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Cosa vuol dire quando diranno bene di voi? Bisogna cercare che gli uomini parlino male di noi? Non è questo. Lo spiega dopo. Guai a voi quando gli uomini diranno bene di voi. Potremmo dire, cioè, per esempio, come quando i vostri padri agivano in questo modo verso i falsi profeti. Ciò che viene qui detto, stigmatizzato, è l'atteggiamento dei falsi profeti, di colui che cioè cerca la lode, cerca il favore di coloro ai quali si rivolge. Questi sono, è l'atteggiamento del falso profeta, non vuol dire altro, e perciò è la garanzia che il profeta è insultato, come dice Gesù, così è stato per i profeti e così sarà per voi. È la garanzia, è un conforto per coloro che lo sono già. Ecco, dunque, in queste parole chiediamo al Signore che ci tenga in queste disposizioni per essere, per poter poi ascoltare. Bisognerebbe leggere tutto il capitolo e anche il seguito, perché ci saranno le richieste, se vogliamo, non so se si può dire così, più concrete da parte di Gesù, e che si fondano sulle beatitudini e amare i nemici, benedire quelli che maledicono, non giudicare, non condannare. È la visione, l'approfondimento e l'intensificazione della richiesta di Dio da parte di Gesù per essere veramente il popolo di Dio. Chiediamo al Signore la grazia di poter innanzitutto ascoltare sempre con cuore rinnovato le sue parole, perché in questo modo possiamo sperare di poter entrare nell'alleanza, di poter rimanere nel patto, nella parola, nella promessa che Dio ha fatto a Israele e a tutti gli uomini della sua presenza in mezzo a noi.